Ciao a tutti, amatissimi italianglottini e italianglottine. Voglio iniziare questo episodio ringraziandovi per la fiducia che mi avete dimostrato e che continuate a dimostrarmi. Avete trascorso ancora un altro anno con me senza abbandonarmi, almeno non tutti. A dire la verità, siete aumentati di numero. Il podcast è cresciuto tantissimo e molti di voi non si sono persi nemmeno un episodio. Quindi voglio dirvi davvero grazie dal profondo del mio cuore, specialmente alle italianglottine e agli italianglottini che hanno deciso di diventare membri di Italianglot e sostenere in questo modo il mio progetto. È solo col vostro aiuto se posso continuare a produrre ogni settimana nuovi contenuti. E un enorme grazie anche a tutti quelli che si sono uniti alla comunità di Italianglot su Discord. È bello poter condividere tra di noi le nostre storie, le nostre foto, i viaggi che facciamo o i libri che leggiamo. Voi state praticando il vostro italiano e forse apprendendo qualcosa in più della mia cultura, ma anche io sto imparando tantissimo della vostra cultura e del vostro paese. State allargando i miei orizzonti e mi state anche dando parecchi spunti per possibili argomenti da trattare nei prossimi episodi del podcast. Ecco, proprio perché l'anno sta per finire, avevo bisogno di dirvi tutto questo e fare un po' un consuntivo di quello che è successo negli ultimi mesi. Il podcast, come abbiamo detto, sta crescendo negli ascolti. È nata la comunità di Italianglot su Discord, alla quale, tra l'altro, potete unirvi andando su italianglot.com/community, ma ci sono state anche altre novità. Oltre alla serie Canzoni in italiano e Poesie in italiano, nelle quali vi spiego il significato di famose canzoni e poesie che fanno parte della cultura del mio paese, è nata anche la serie e il relativo podcast Racconti in italiano, in cui invece potete migliorare le vostre capacità di comprensione dell'italiano scritto leggendo, ma anche ascoltando, brevi racconti scritti da me. Ad ogni modo troverete tutto questo sul mio sito italianglot.com e ricordate che lì potrete anche scaricare la trascrizione e il foglio di lavoro con gli esercizi relativi all'episodio di oggi. Ma cominciamo. Visto che fra pochi giorni sarà l'ultimo dell'anno, ho deciso di portarvi a sbirciare nelle case degli italiani. Cosa succede la notte di Capodanno in Italia? Beh, in parte lo sapete già se avete ascoltato l'episodio 25. Lì vi ho parlato di tutto quello che gli italiani fanno tradizionalmente la sera del 31 dicembre per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. Non solo, se seguite anche la mia serie Storie semplici in italiano, di cui sono protagonisti Arturo, il suo gatto Macchia e il fantasma Mandarino, saprete che proprio la settimana scorsa è uscito un nuovo episodio intitolato Arturo e il cenone di Capodanno. Ecco, in questo breve cartone animato per studenti di livello A1, A2, ho menzionato due giochi tipici del periodo natalizio e che spesso fanno compagnia agli italiani anche la notte di San Silvestro in attesa della mezzanotte. carte. Si tratta della tombola e del mercante in fiera. Come molti di voi sanno, mia mamma è nata in un piccolo paese del Lazio, in provincia di Frosinone, che si chiama Atina. Ed è lì che ho trascorso praticamente tutte le mie vacanze di Natale da quando sono nato fino alla mia adolescenza. Potete immaginare allora quante volte ho giocato a tombola, sia a Natale che a Capodanno, insieme alla mia famiglia, ai miei zii e ai miei cugini, con i quali ogni anno ci ritrovavamo lì. Al mercante in fiera, invece, ricordo di aver giocato diverse volte insieme ai miei amici del liceo, quindi quando ero ormai un adolescente, durante qualche festa organizzata sempre nel periodo natalizio a casa di alcuni di loro. Chiaramente questi non sono gli unici giochi del periodo natalizio e della notte di San Silvestro, anzi, forse col tempo si tendono a preferire anche giochi di società e giochi di carte più moderni, ma sicuramente sono quelli della tradizione, giochi semplici che difficilmente passano di moda e che rendono piacevoli le serate di tantissimi italiani. E allora, amici e famiglie che in occasione delle feste si riuniscono intorno a un tavolo, finita la cena, restano lì al calduccio mentre fuori fa freddo e trascorrono qualche ora in modo divertente a giocare e a mangiare. Si portano in tavola ciotoline piene di frutta secca. A un certo punto della serata si serve anche una fetta di pandoro o di panettone e si gioca, si ride, ci si diverte aspettando la mezzanotte. Il gioco forse più popolare e diffuso è proprio la tombola, che è molto simile a quello che internazionalmente è conosciuto come bingo. C'è un tabellone principale dove sono indicati su righe e colonne tutti i numeri da 1 a 90, un contenitore da cui si estraggono uno alla volta i numeri da posizionare poi sul tabellone e varie cartelle con 15 numeri a caso che vengono date a tutti i giocatori. Vi descrivo brevemente le due versioni della tombola a cui mi è capitato di giocare quando ero piccolo, anche se chiaramente in commercio possono esserci versioni differenti e magari anche più moderne. La tombola a cui giocavo con la mia famiglia, gli zii e i cugini ad Atina aveva un tabellone di plastica, mentre il contenitore per l'estrazione dei numeri era un cestello dalla forma ovale, simile a un pallone da football americano, fatto da una rete con maglie abbastanza aperte, per cui si vedevano al suo interno tutti i piccoli cilindri di legno con sopra i vari numeri. La persona incaricata di estrarre i numeri, con la funzione di croupier in pratica, girava una manovella e il cestello ruotava su se stesso, mescolando così i piccoli cilindri di legno finché uno di loro non cadeva attraverso un foro in un secchiello di metallo che pendeva alla base del cestello proprio al di sotto del foro. A quel punto il croupier leggeva ad alta voce il numero e lo posizionava sul tabellone. Gli altri giocatori avevano invece delle cartelle di plastica in cui i 15 numeri si trovavano all'interno di finestrelle aperte. Quando veniva estratto un numero, se era presente sulla loro cartella, la finestrella corrispondente veniva chiusa abbassando uno sportellino scorrevole fatto di plastica leggermente trasparente. A volte, però, ho giocato a tombola anche a casa dei miei nonni a Napoli e lì usavamo una tombola un po' più rudimentale, che è la tombola napoletana. Nella tombola napoletana, il cestello per l'estrazione dei numeri è proprio un cestino di vimini, detto anche paniere o panariello in napoletano, a forma di cono con un'apertura in alto. I numeri si mescolano agitandolo a mano e poi lo si capovolge per prendere il primo numero che viene fuori attraverso il foro. Le cartelle dei giocatori sono invece di semplice cartoncino e a casa di mia nonna utilizzavamo dei fagioli per coprire ogni numero che veniva estratto. Ora, non ricordo se a Napoli mettevamo in palio dei piccoli premi per i vincitori o se giocavamo semplicemente per il gusto di giocare, ma ad Atina ricordo bene che c'era molta competitività perché si giocava per vincere piccole cifre di denaro. Allora c'erano le lire, non ancora gli euro, e ognuno di noi, per partecipare, comprava una o due cartelle pagandole con monete da 50 o 100 lire, quindi di valore molto basso. Negli anni 80 100 lire valevano circa 10-20 centesimi di euro attuali. Tutte le monete venivano quindi raccolte dal croupier e divise in gruzzoletti di valore crescente da dare in premio ai vincitori che a turno facevano ambo, poi terno, quaterna, cinquina e infine tombola. Si fa ambo quando si coprono due numeri che si trovano sulla stessa riga della propria cartella. Se ne copriamo tre, facciamo terno, se ne copriamo quattro, quaterna, e se vengono estratti tutti e cinque i numeri di una riga, si fa cinquina. Fa tombola, invece, chi riesce per primo a coprire tutti e 15 i numeri della propria cartella. Ecco, magari chi faceva ambo vinceva 50 lire, chi faceva terno 100 lire e così via fino alla tombola. Erano piccoli premi che facevano molto felici noi bambini. Un'altra cosa che dovete sapere, care italianglottine e cari italianglottini, è che la tombola a Napoli è strettamente legata alla smorfia. Ma cos'è la smorfia? Si tratta di un libro, di una sorta di dizionario, in cui a ogni parola è associato un numero da 1 a 90. Le parole contenute nella smorfia possono indicare un evento o un'azione, una persona, un animale o un oggetto. Quando facciamo un sogno che ci sembra particolarmente strano o significativo, lo possiamo interpretare associando agli eventi, le cose e i protagonisti del sogno un numero, fino a ricavare una sequenza di 3, 4 o 5 numeri da giocare al lotto. Il lotto è un gioco d'azzardo che ha dato proprio origine alla tombola, ma questo lo vedremo dopo, che si svolge a livello nazionale e si basa sull'estrazione di numeri fortunati. Sicuramente sapete come funziona perché esiste in tantissimi paesi, ma quello che lo rende speciale soprattutto a Napoli è che qui è fortemente legato alla cultura, alle tradizioni, all'umorismo e soprattutto alle superstizioni dei napoletani. Come funziona? In Italia si può giocare al lotto tutti i giorni, ma le estrazioni dei numeri fortunati hanno luogo ogni martedì, giovedì e sabato tra le 20 e le 20:30. Supponiamo allora di aver sognato una bambina che improvvisamente inizia a sanguinare. La bambina si spaventa alla vista del sangue e comincia a urlare. Mi sveglio sconvolto da quest'incubo e consulto subito la smorfia. Dunque, la bambina corrisponde al numero 2, il sangue al 18 e la paura fa 90. Vado allora in una ricevitoria del lotto e gioco i numeri 2, 18 e 90. I napoletani sono appunto molto superstiziosi e considerano i sogni come un messaggio da tradurre in numeri e da giocare al lotto, soprattutto quando nei sogni compaiono familiari defunti venuti dall'aldilà apposta per dare loro quei numeri fortunati. Ad ogni modo, cercherò di parlarvi meglio della smorfia napoletana e del lotto in un altro episodio. Nel frattempo, se volete vedere come si svolgeva e chissà, magari si svolge ancora oggi in alcuni quartieri di Napoli, l'interpretazione di un sogno in una ricevitoria del lotto, nelle note di questo episodio su italianglot.com troverete un video tratto da un film iconico dello scrittore, filosofo, attore e regista napoletano Luciano De Crescenzo, che si intitola Così parlò Bellavista. Si tratta di una scena molto divertente in cui due vecchiette cercano di raccontare in modo un po' confusionario il sogno fatto da una delle due all'impiegato della ricevitoria, che non riesce perciò a convertire le immagini del sogno in numeri. Se guardate la scena, noterete che l'impiegato usa l'espressione «I carabinieri fanno 36». Quando si associa un'immagine a un numero, si usa il verbo fare. Anche io prima vi ho detto la paura fa 90, cioè nella smorfia la paura corrisponde al numero 90. Tra l'altro, questo in particolare è diventato anche un modo di dire. La paura fa 90 significa che la paura ci spinge a fare cose impensabili. Ad esempio, se qualcuno mi dice «Paolo si lamenta sempre che gli fanno male le gambe e non riesce a correre, ma quando quel cane ha cominciato a inseguirlo, correva come un treno». E io posso rispondere «Beh, la paura fa 90», cioè quando abbiamo paura, siamo capaci di cose che non immaginavamo possibili. Ma ritorniamo alla tombola dopo questa digressione. Ho voluto spiegarvi come funziona la smorfia perché a Napoli, quando si gioca a tombola, i croupier più esperti, ogni volta che estraggono un numero, urlano anche il significato corrispondente nella smorfia, spesso facendo battute e rendendo il gioco ancora più divertente. Pensate che su alcuni tabelloni e cartelle della tombola napoletana, nella casella di ogni numero è disegnato in modo umoristico anche il loro significato, così come indicato nella smorfia. E così, quando il croupier estrae il numero 2, urlerà in napoletano «A creatura, la bambina!». Se estrae il numero 4, griderà «O puork, il maiale, il porco!». 22, «O paz, il pazzo!». 23, «O scem, lo scemo!». 29, «O padre creatura, il padre dei bambini», che è una metafora per l'organo sessuale maschile. 71, «L'homme merde», l'uomo di merda, cioè un uomo cattivo, senza coscienza, e così via. Ora, questo legame tra tombola, lotto e smorfia napoletana, come vi ho anticipato, possiamo spiegarlo storicamente perché la tombola è nata proprio a Napoli a partire dal lotto. Siamo nel 1734 e la città di Napoli fa parte del Regno di Napoli. Il suo re è Carlo III di Borbone, che vuole rendere legale il gioco del lotto, che fino a quel momento era clandestino. Il re sa che è molto popolare, tutti ci giocano, per cui se inizierà a tassare le vincite, entreranno una marea di soldi nelle casse dello Stato. C'è però un frate, il frate domenicano Gregorio Maria Rocco, che non è per niente d'accordo con la sua idea. Quel gioco è qualcosa di immorale che distrarrà i fedeli dalla preghiera. Tra l'altro, il frate ha una grande influenza sul suo popolo e potrà convincerli facilmente. Carlo III allora raggiunge un compromesso. Renderà legale il lotto, ma lo proibirà durante il periodo di Natale, in modo da non distrarre la gente dalla preghiera. I napoletani sono però così abituati a quel gioco, che fa ormai parte della loro quotidianità, che rinunciarci per tutto il periodo delle festività natalizie è un sacrificio. Cosa fanno allora? Inventano un gioco da tavolo, simile al lotto, da fare a casa, in famiglia, durante le feste. Nasce così la tombola. E a proposito, da dove viene il nome tombola? Secondo alcuni, dal verbo tombolare, oggi usato solo a livello regionale e nel linguaggio familiare, che vuol dire cadere, ruzzolare, capitombolare. E forse si riferiva al fatto che per estrarre i numeri si capovolgeva il paniere di vimini che vi ho descritto prima e i piccoli cilindri di legno cadevano e rotolavano sul tavolo. Passiamo al secondo gioco tradizionale del periodo natalizio, il mercante in fiera. Non c'è un limite di persone che possono giocarci. Ed è per questo che è adatto anche a gruppi numerosi di amici e familiari che vogliono trascorrere insieme le feste di Natale o la notte di Capodanno in attesa della mezzanotte. Anzi, più sono i giocatori, più ci si diverte. Si usano due mazzi di 40 carte ciascuno, su cui sono rappresentati persone, animali e oggetti, il contadino, il cammello, la gondola e così via. I due mazzi sono perfettamente uguali, cioè sono costituiti dalle stesse carte con le stesse figure. L'unica cosa che li distingue è il colore del dorso. Ad esempio, avremo un mazzo con il dorso blu e l'altro con il dorso rosso. innanzitutto si decide quale dei giocatori sarà il mercante, quello che dirigerà un po' il gioco. E di solito viene scelta la persona più estroversa, più chiacchierona, che può rendere vivace e divertente la partita. Si comincia a giocare con uno dei due mazzi e, in base a quanti sono i giocatori, il mercante distribuirà a ognuno di loro un numero stabilito di carte. Diciamo ad esempio che darà a tutti due carte prese dal mazzo rosso. A quel punto le carte rimaste vengono messe all'asta e qui il mercante può usare tutta la sua creatività. Per esempio, può mettere all'asta una, due o tre carte alla volta. Le può mettere sul tavolo scoperte in modo da far vedere a tutti di quali carte si tratta, oppure tenerne solo una coperta e le altre scoperte, oppure ancora può fare un'asta alla cieca, quindi tenere le carte nascoste sotto al tavolo senza far vedere agli altri quante e quali sono. Insomma, non c'è limite alla fantasia. Il mercante stabilisce dunque qual è la base d'asta. Non so, si parte da 50 centesimi o da due fish, se si gioca con le fish e non con soldi veri, e i giocatori iniziano a fare le loro offerte. 60 centesimi, dice Paolo. 70, rilancia Monica. 80, offre Simone. Quando nessuno sembra più rilanciare, il mercante pronuncia la tipica frase di chiusura dell'asta, e cioè 81, 82, 83 aggiudicato a Simone. E Simone riceve quelle carte e le mette insieme alle due che ha già. Si va avanti così tra battute, scherzi, i soliti snack di frutta secca e fette di pandoro o panettone, finché non finiscono tutte le carte del mazzo rosso. A quel punto il mercante prende 3, 4 o 5 carte a caso dal mazzo blu e le mette al centro del tavolo. Quelle sono le carte vincenti e metterà su ognuna una parte delle fish o dei soldi raccolti con l'asta. Metterà una cifra più piccola sulla prima, una un po' più grande sulla seconda e così via. Una volta stabilito quali sono le carte vincenti e i premi corrispondenti, si cominciano a prendere una alla volta le restanti carte del mazzo blu che sono le carte perdenti. Ad esempio, il mercante prende la prima carta blu e viene fuori il canguro. Lo dice ad alta voce e il giocatore che ha la carta del canguro la perderà e la dovrà mettere a faccia in giù. Poi il mercante prende la seconda carta e viene fuori il pittore. E il giocatore che ha la carta del pittore la metterà a faccia in giù. Ora, in questa fase del gioco, i giocatori possono scambiarsi le carte. Ad esempio, Simone può dare a Monica la carta della zebra in cambio della carta del cane, se Monica è d'accordo. Oppure i giocatori possono vendere una o più carte a un certo prezzo. In pratica, anche questa parte del gioco è molto movimentata. Quando sono state girate tutte le carte blu, alcuni giocatori saranno rimasti senza carte, altri con una sola, altri con più di una carta. A quel punto il mercante comincia a girare una alla volta le carte blu vincenti che sono al centro del tavolo e assegna i premi corrispondenti ai giocatori che hanno quelle carte. Spero di essere riuscito a spiegarlo in modo semplice. Ad ogni modo, sempre nelle note dell'episodio sul mio sito, troverete un video con una dimostrazione di gioco. Anche il mercante in fiera ha un'origine molto antica. È stato citato infatti per la prima volta dal giornalista e intellettuale italiano Gasparo Gozzi nel 1755 e poi perfino da Wolfgang Amadeus Mozart, che ne parlava in una lettera del 1772 inviata alla sua famiglia da Milano. È nella seconda metà del 1800 però che iniziano a diffondersi i mazzi di carte con figure particolari che si usano ancora oggi. Nei negozi di giochi comunque si vendono varie versioni del mercante in fiera con figure diverse da quelle tradizionali o che magari seguono uno specifico tema, carte con i paesi del mondo, con locandine cinematografiche e così via. E ora voglio sapere da voi, cari italianglottini e care italianglottine, anche nel vostro paese esistono giochi tradizionali che si fanno in questo periodo dell'anno o la sera del 31 dicembre in attesa della mezzanotte? Se sì, come si chiamano e come si gioca? Voi ci giocate o preferite altri tipi di giochi? Fatemelo sapere su Instagram, YouTube, sul mio sito o su Spotify, o ancora meglio, unitevi anche voi alla comunità di Italianglot su Discord e parliamone insieme. Vi auguro un meraviglioso anno nuovo e vi aspetto fra 2 settimane con il primo episodio del 2025. Ciao!